dei pensionati Cobas. Siamo presenti 5 pensionati di varia origine e la nostra trasmissione è dedicata non solo alle persone che sono già in pensione, ma specialmente a coloro che aspettano di diventarci. Si sente spesso in giro molti giovani, generalmente dalla parte opposta alla nostra, per cui la pensione non l'avranno mai. Cacciano i soldi, li vorrebbero subito, e non avranno nessun diritto. Non è vero, non caschiamo in questa trappola. Chi versa i contributi, cioè chi è lavoratore dipendente li vede versare dal datore di lavoro, chi è autonomo li deve versare autonomamente, li vedrà riconosciuti tra in un futuro. Il problema è che in questi decenni hanno mano a mano scavato sotto le fondamenta del sistema previdenziale, lo hanno indebolito, nel senso che hanno adottato un tipo di calcolo, che è quello contributivo, che sarà penalizzante. Chi andrà in pensione tra qualche anno si vedrà tagliata talmente tanto la pensione che avrà dei dubbi se potrà campare o no. Questo argomento lo affronteremo in dettaglio nel seguito. Chiariamo una cosa, che noi siamo pensionati attuali, ma siamo stati nel nostro passato studenti, disoccupati, lavoratori, qualcuno cassa integrato o esodato, e abbiamo fatto delle esperienze variate nel tempo, in circostanze differenti. Ci sono stati dei momenti in cui l'ambiente sociale e politico era adeguato, era voluto, perché c'era la nostra spinta di lavoratori che lo sostenevano. Ora purtroppo vedete cosa sta facendo il nostro caro governo Renzi, che sta piano piano demolendo questo mondo. Il lavoro è diventato precario e, ricollegandoci a quanto abbiamo detto, se non ci sono contributi costanti e adeguati, cioè legati a uno stipendio adeguato, fisso, buono, i contributi saranno sempre più scarsi, per cui il calcolo sarà peggiorativo. Ecco, noi non ci prendiamo quindi nella condizione di darvi delle direttive precise. Abbiamo delle conoscenze che si sono maturate nel tempo, ma potrebbero essersi modificate nel tempo le circostanze, e chiediamo per questo un interscambio con voi. Chiamateci al numero 06 49 17 50, vi risponderemo in diretta e, se possibile, vi manderemo in onda. Stiamo per cominciare, e a chi prende la parola?
Comincio io per gli appuntamenti. Allora, gli appuntamenti che stiamo dando sono importanti, invitiamo tutti i nostri ascoltatori a partecipare in queste scadenze. Domani 24, appuntamento nella sede Cobas per affrontare il problema, prevalentemente il problema della perequazione delle pensioni. Voi probabilmente sapete, l'abbiamo già detto nelle altre trasmissioni, le pensioni dovrebbero essere perequate, quindi adeguate al costo della vita ogni anno. In realtà è dal 2011 che erano state bloccate da Monti. Adesso c'è stata una sentenza, l'anno scorso veramente, una sentenza della Corte Costituzionale che ci consente di tentare il recupero dei soldi che ci sono stati tolti, sia in forma di arretrati sia in forma di adeguamento delle pensioni. Quindi domani incontro nella sede Cobas a Viale Manzoni 55, sopra al bar che sta all'angolo, e la sede sta al terzo piano, c'è cioè l'ascensore, quindi venite numerosi. Ci sarà anche l'avvocato Tavernese, che è quello che probabilmente farà il ricorso come avvocato dei Cobas. L'appuntamento è alle ore 18, quindi non mancate, se potete venite tutti, perché oltre il problema della perequazione potremo parlare anche di problemi che riguardano tutti noi. L'altra cosa è che giovedì alle 10, tutti i giovedì alle 10 ci incontriamo e discutiamo, prepariamo questa trasmissione, vediamo quali sono i punti da fare, le mobilitazioni speriamo che potremo incominciare a promuovere, quindi tutti gli interessati siamo ancora sempre a pregare chi non è pensionato di partecipare anche lui, perché la previdenza forse riguarda più lui che non è pensionato di quanto non siamo interessati noi. E quindi giovedì alle 10 tutte le settimane riunione sempre nella stessa sede a Viale Manzoni. Inoltre, come oggi, tutti i martedì potrete ascoltare la trasmissione che sta andando in onda, che appunto c'ha questo titolo, secondo me molto, molto importante, scelto ad hoc, non è un titolo improvvisato: senza lavoro non c'è previdenza. Guardate, su questo non si transige. Adesso tutti i casi che discuteremo evidenzieranno e documenteranno questa affermazione. Tenete presente che se non c'è lavoro non c'è previdenza, non c'è previdenza, ci potrà essere qualche limosina, ci potrà essere il frutto di una donazione di tipo assistenziale. Però se non c'è lavoro che contribuisce, che diventa protagonista della società, la previdenza è una cosa moderna, evoluta, di una società capace di prevedere il futuro, e quindi è una cosa che si raggiunge soltanto attraverso il lavoro.
E ci vuole lavoro stabile e ben pagato, perché se ti danno lavoro precario, discontinuo e a basso reddito, così come stanno svalorizzando il lavoro adesso, non saranno uguali sufficienti a garantire in prospettiva un futuro pensionistico, perché poi non è che solo a pensione ne prende fatte, ma anche l'introito delle tasse, che sono di meno introiti di tasse, meno servizi. E quando tagliano i servizi, chi li utilizza i servizi? Chi c'ha meno risorse? Non è che chi c'ha i soldi c'ha problemi di servizi, perché se paga, no? Perché è ricco, chi non è ricco. Perciò l'operazione senza lavoro non c'è previdenza, quando noi pensiamo al lavoro pensiamo a un lavoro stabile remunerato bene. Se il lavoro è finito, riduzione di orari di lavoro, lavorare meno, lavorare tutti. Solo questo ci può garantire una prospettiva. Ecco perché non si capisce perché i giovani oggi sembrano rassegnati a qualcosa che non può succedere, e sono incazzati con i vecchi, come, perché questo senti in giro, no? Che sono i vecchi che gli hanno levate risorse. No, sono altri che hanno levate risorse, che hanno preso risorse dalla previdenza e si sono pagati i loro sprechi, insomma.
E ovviamente sono i media del potere che alimentano, vuoi che cosa?
Volevo aggiungere una postilla. Noi abbiamo intitolato questa trasmissione "Senza lavoro non c'è previdenza", solo Gaetano. Ma dobbiamo anche dire che senza previdenza non c'è il lavoro, perché la spesa, se c'è una pensione adeguata, la spesa pensionistica per soddisfare i bisogni degli anziani è svolta dal lavoro dei giovani. Quindi bisogna rimettere in circo questa circolarità, perché loro, togliendo agli anziani, tolgono anche ai giovani, e così via. Cioè, questo, se noi riusciamo a costruire questo circolo di solidarietà, così potremo avviare un passaggio per una società migliore.
Io voglio un attimo riprendere proprio lì la presentazione che faceva Fulvio, dove a un certo punto ha ricordato che le conquiste che avevamo fatto ieri non c'erano state regalate, erano il frutto di un movimento di lotta, erano il frutto di una resistenza sociale che cresceva allora nel paese. Anche se è vero che è diffusa una sorta di rassegnazione, come ricordava prima Ettore, però è anche vero quello che diciamo un po' da tempo, sì, nel senso che se uno vuole raggiungere un fine deve anche volere i mezzi, e quindi volere i mezzi significa andarli a costruire, significa andarli a rilanciare, e quindi significa praticamente sviluppare quella che diciamo più di una volta, una nuova resistenza sociale all'interno del paese, all'interno dell'Europa, perché oggi ormai non c'è più una lotta che può essere così distaccata da quello che è il contesto globalizzato dell'economia finanziaria. Quindi la lotta è molto, il problema è molto ampio, però non mi voglio dilungare sui mezzi che bisogna trovare, no, per far valere i diritti. sta questione che è importantissima la lascio magari alla libera riflessione di ognuno. In ogni caso, un mezzo inevitabile è ancora, ripeto, la capacità di fare resistenza sociale, e quindi fare un'opposizione propositiva, che sia propositiva per il lavoro, per i diritti, e quindi partire, come diciamo noi, dal lavoro e dalla provvidenza, ricordando che intanto il lavoro è messo sotto botta, nel senso che non da oggi ma dagli anni '80 è iniziato un processo di deregolamentazione del lavoro, e poi sei ormai con false riforme si è praticamente portato un attacco alla previdenza, perché ogni riforma, in effetti è una controriforma, ha peggiorato e aggravato la previdenza sottoposta a logiche definanziarie dei vari governi. Questo è ormai, quindi, è chiaro. Quindi, rispetto all'attacco portato al lavoro e ai diritti, appare chiaro che oggi per difendersi non basta neppure più la sola logica della lotta dei mestieri, no, la lotta che si facevano nelle varie categorie. Oggi la lotta è un po' più ampia, e quindi una lotta che punta al miglioramento della vita immediata operaia, ma come la lotta per l'orario, per i contratti, per i salari, tutte questioni noi fino a 20 anni fa facevamo, anche abbiamo fatto la lotta affinché persino lo straordinario andasse a formare il monte della previdenza, che poi veniva conteggiato negli ultimi 10 anni, ma quindi persino lo straordinario oggi addirittura neanche te vanno pagato, vanno a far lavorare senza darti neppure quello che ti aspetta. Quindi vedete quanto regresso c'è stato. Nonostante che la società sia altamente sviluppata, sia altamente tecnologica, noi assistiamo dall'altra parte a un regresso sociale che è veramente spaventoso. E quindi è chiaro, ripeto, che bisogna andare oltre a quella che è una logica settoriale, bisogna avere una visione, secondo me, oggi più ampia della lotta, e quindi serve, secondo me, una lotta sociale ad ampio raggio, capace appunto di rilanciare i diritti del lavoro, il lavoro e la battaglia sui territori. Ecco, per questo noi facciamo continuamente richiamo ai giovani, per questo partiamo come pensionati, ma non vogliamo ragionare come pensionati che si limitano a ragionare sui possibili e continui attacchi che subisce la previdenza. Facciamo anche quello, lo abbiamo fatto avendo montato insieme ad altri ricorsi, ma poi ci rendiamo conto che la battaglia è sicuramente una battaglia di più ampio respiro, una battaglia di più ampio raggio, e in cui noi siamo qui. Se ci piacerebbe che comunque che anche i giovani telefonassero alla radio e ponessero questioni proprio rispetto alle nuove formazioni del lavoro. Noi più avanti, non solo oltre a parlare dell'attacco che stanno preparando alla previdenza, alla reversibilità, parleremo anche delle nuove formazioni del lavoro, come può essere l'invenzione dei cosiddetti voucher, ossia il buono. Dopo entreremo nel merito un po' di questa questione. Ecco tutto qui.
Allora, adesso diciamo incominciamo una parte della trasmissione che dovrà esserci in tutte le puntate, ed è quella di smontare la narrazione, il racconto, la storia che il potere ci fa per fondare la propria attività distruttiva nei confronti del sistema previdenziale, ma non solo del sistema previdenziale, ma dello stato sociale in generale. Se sono inventati governi di destra e di sinistra, un insieme di parole d'ordine, di slogan, di falsi ragionamenti, per cui per esempio è indispensabile tagliare, non è giusto andare avanti in questo modo. Uno dei pilastri di questa narrazione è la contraddizione che non esiste tra calcolo della pensione retributiva e calcolo della pensione contributiva. Noi diciamo che la pensione calcolata retributiva è quella giusta, ma è quella giusta, ma non è in contraddizione con il calcolo contributivo. Se voi pensate alle regole generali che sono valse nel nostro paese per quasi un intero secolo, che dicevano: io vado in pensione con l'80% del mio ultimo stipendio, io ogni anno che lavoro mi metto da parte il 2% che diventerà poi la mia pensione, quindi dopo 40 anni sarà l'80%. Questo calcolo così semplice ma efficace, così veritiero, diceva una cosa essenziale: che la futura pensione era commisurata a quanti contributi avevo versato, alla continuità con cui avevo versato i contributi, all'importo dei contributi che dovevo versare. Quindi questa parola d'ordine che si sono inventati per arrivare a calcolare con il metodo contributivo è servita solo a una cosa, è servita solo a tagliare tutte le pensioni. Hanno sostituito al coefficiente di trasformazione, che prima era la retribuzione dei lavoratori, un coefficiente studiato al tavolino, che può essere modificato in un pomeriggio da qualsiasi governo, che è un coefficiente di trasformazione che non ha più basi reali e soprattutto non ha le basi che aveva la contribuzione pensata sotto forma di retribuzione, che era il dato vero sociale, quello che la materialità della retribuzione dei lavoratori dipendenti. Quindi una cosa da capire importante è che il primo grande furto che è stato fatto e che sta compiendosi giorno per giorno nei confronti del risparmio pensionistico è che non verrà più calcolato quello che io ho versato in 40 anni di lavoro secondo un parametro oggettivo importante come quello segnalato dalle retribuzioni, ma verrà calcolato secondo la volontà del governo di allargare o di stringere la borsa, di attingere e rubare il risparmio pensionistico. Quindi la prima cosa chiara per chi ha intenzione di accedere all'idea che la pensione è un diritto è quella di dire: noi paghiamo il 33% di contributi, il 33% del nostro salario lordo di contributi, quindi la pensione è un diritto, non è che se la possono inventare, non è una concessione del governo, non è una regalia dei padroni, è quello che noi abbiamo messo da parte in tutto l'arco della nostra vita. Quindi la prima cosa è questa. La seconda cosa è che in questo contesto capite che la pensione in realtà può essere soltanto pubblica, non esiste una pensione privata. Quando vi dicono i fondi pensione Cometa, quelli chiusi, quelli sindacali, quelli sono prodotti alla mercé del mercato finanziario. Potete restare senza niente, difficilmente riuscirete ad avere tutto il capitale che avete versato. È assolutamente diverso. Cos'è che garantisce però la pensione pubblica? La garantisce la stabilità della legge. la legge che diventa diritto, il diritto che diventa esigibile. Se noi stiamo lì a guardare la finestra, troviamo ladroni uno dopo l'altro che attingono al nostro risparmio pensionistico per fare cassa, no, per quello che gli serve. E adesso, proprio in merito a questo, Gino vi leggerà un pezzo molto importante di un articolo che sta sul Fatto Quotidiano, un pezzo scritto da Travaglio, e che riguarda un aspetto che proprio stiamo vivendo in questi giorni, ma è già un anno che va avanti, di furto alle pensioni, al risparmio pensionistico, no, fatto addirittura e riuscendo a essere gradito a gran parte dell'opinione pubblica. Quindi è indispensabile ragionarci sopra. Adesso Gino ve lo legge e poi ce ne parleremo.
Sì, buongiorno. Questo, diciamo, a proposito di quella narrazione che ricordava Piero, che attiene all'informazione allineata completamente poi ai voleri e ai poteri della classe dirigente che si esprime nella direzione politica di un governo. E quindi ecco alcuni dati emblematici e significativi appunto di che cosa è poi questa narrazione rispetto alle magnifiche sorti e progressive dell'aumento supposto dei posti di lavoro e della cosiddetta ripresa della produttività, della produzione e quindi anche del prodotto interno lordo, che eufemisticamente dovrebbe significare un aumento rinnovato di ricchezza. E Travaglio scrive, per esempio, dai dati sul lavoro, questo riferito appunto al fatto che Renzi ogni giorno insiste su questa dinamica dell'aumento dei posti di lavoro.
Ha fatto anche dei manifesti di quelli, esatto, proprio tipo quelli di Berlusconi.
Sì, sì, infatti la città. Dice per esempio Travaglio, dai dati emersi sul lavoro e sui presenti e i presunti effetti balsamici del Job Act, il manifesto autocelebrativo del PD afferma che ci sono 764.000 contratti a tempo determinato con il Job Act in più. Lui dice, il presidente, era un impegno, ora è una realtà. Ovviamente lo scrive attraverso questi manifesti che ormai si cominciano a diffondere. Poi c'è un altro punto, che è in verità la cifra di 764.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, e questi sono i dati sulla base delle notizie fornite dall'INPS, sono in realtà in gran parte trasformazioni di vecchi contratti che poi corrispondono effettivamente a un saldo effettivo di 135.000 nuovi posti di lavoro, quelli sì veramente a tempo indeterminato, perché il resto sono tutte appunto trasformazioni. Poi c'è un'altra questione, che appunto il tempo indeterminato è considerato anche con l'introduzione, anzi la non garanzia dell'articolo 18, per cui tutti i nuovi contratti trasformati sono a prescindere da questa tutela, per cui anche qui ci sarebbe da dire molto. Sì, sì, tempo determinato e indeterminato anche, ovviamente. E quindi eufemisticamente anche qui questo nuovo tipo di contratto definito a tempo indeterminato, eufemisticamente, ripeto, è invece definito a tutele crescenti, che è tutto dire, perché poi se accade che nella scadenza di un contratto a tempo determinato o indeterminato, perché non dimentichiamo che le imprese prendono circa 8.000 euro l'anno di incentivazione su questo, rimane il fatto che appunto è tutto da considerare e da definire cosa effettivamente possa significare a tutele crescenti. Esatto, che la garanzia è tutta da definire, tutta da inventare, probabilmente un'aspettativa più che una certezza. Detto questo, poi c'è il fatto che appunto il Job Act in definitiva c'entra poco o nulla, e semmai il movente, diciamo, che appunto ha definito questi nuovi contratti sono i 12 miliardi, pensate bene che cifra enorme, 12 miliardi regalati in 3 anni alle imprese in cambio di assunzioni che, secondo...
Non è
l'opinione dei più, secondo l'opinione dei più, anche dei più, come dire, osservatori meno radicali, diciamo così, potrebbe appunto presupporre che finito l'incasso, finito anche il lavoro per certi aspetti. Poi c'è pure appunto il, come dire, l'ulteriore spot, qui è quello appunto di dire che l'impegno diviene realtà. Renzi in definitiva non ha preso alcun impegno effettivo con i lavoratori, ma per un semplice motivo: non si è mai candidato e nessuno effettivamente l'ha mai eletto. In realtà è stato nominato, come sappiamo dalle ultime vicende politiche che hanno connotato il successivo passaggio da Monti a Letta e poi appunto allo stesso Renzi, che disse al suo antagonista di partito interno: dormi tranquillo, stai sereno, ma così non è stato. Ecco.
Ma secondo me abbiamo fatto bene a leggere questo stralcio dall'articolo di Travaglio sul Fatto Quotidiano, e però nonostante la radicalità, perché queste cose che ha scritto Travaglio non si trovano scritte sugli altri quotidiani, e tantomeno vengono dette in televisione. Ma anche Travaglio dimentica una cosa che significa una distrazione non da poco, che questi 12 miliardi, guardate, è la paga di un'intera città di lavoratori per un anno, no? 12 miliardi sono una cifra enorme,
no?
È un punto di PIL. Pensate un po' dove li prendono. Li prendono all'INPS. Dice la legge che ha istituito questa incentivazione, no, che questi soldi vengono pagati dall'INPS direttamente, e la cosa importante, senza alcuna copertura di legge, nel senso che non è che come in altri casi succede l'INPS li anticipa e poi lo Stato, prendendoli alla fiscalità generale, li restituisce. No, qui c'è scritto a legislazione invariata, significa soldi presi da risparmio pensionistico e dati ai padroni, proprio in forma diretta e plastica. Quelli erano soldi che devono servire alle pensioni, a un salario indiretto dei lavoratori, quella parte del salario che viene definito pensionistico differito, viene tolto e va messo nella tasca dei datori di lavoro cosiddetti, che creano questa bolla che tutti stiamo disperatamente aspettando che scoppia da un momento all'altro, perché quando saranno finiti sti soldi, questi contratti andranno a farsi fottere. Dice bene del Travaglio che queste, che dopo che c'è stata la legge del Job Act, che ha abolito l'articolo 18 sostanzialmente e che ha sostituito vergognosamente l'impossibilità di licenziamento senza giusta causa, era impossibile, e non c'erano che poche cause che testimoniavano che questa cosa esistesse veramente, perché i padroni se ne guardavano bene da portarla avanti, che non si può licenziare, non si poteva licenziare senza giusta causa. I licenziamenti c'erano lo stesso, individuali, di massa, per motivi economici, non è che non mancassero, ma una buona parte dei licenziamenti veniva contenuto perché serviva addurre davanti al giudice una giusta causa. Adesso non c'è più, e c'è una miseria di elemosina, nel senso che quello che viene licenziato poi avrà una mancia, un anno di retribuzione, che voi capite rispetto a un posto di lavoro significa soltanto una vergogna, non è assolutamente. Quindi insomma la cosa è capire quanto lo Stato sociale è importante, quanto poco anche un giornalista, per solito attento, e come dimostra già questo articolo molto attento, no, non riesce ad arrivare fino in fondo a capire che questi soldi sono presi dal risparmio pensionistico dei lavoratori e costituiscono un vulnus grave, perché poi ammesso pure che facessimo una causa e la vincessimo e dicessero, il giudice dicesse, vabbè, questi soldi tu li devi restituire all'INPS, ammesso e non concesso che succedesse questo, rimarrà diciamo nella generalità dell'opinione pubblica, dei giornali, della televisione, che ogni anno l'INPS deve aumentare i soldi dati, i soldi che prende dallo Stato, perché da solo non gliela fa. È certo che non gliela fa se continuano a mungerlo, no, per tutte le iniziative, guardate, iniziative elettorali, perché poi queste non hanno nessun fatto strutturale, costituiscono, sono iniziative che hanno il valore del tempo in cui si sta al governo per poter affrontare poi le elezioni, no, con qualche punto di vantaggio rispetto all'opposizione. Quindi è indispensabile che noi ci rendiamo conto che il risparmio pensionistico è, ma non da oggi, ne parleremo nelle altre trasmissioni, in tutte le occasioni, da tutti i governi, è diventato un cespite, qualcuno lo chiama il bancomat dei governi, che quando devono fare campagna elettorale, favorire una cosca o una casta, no, attingono al risparmio pensionistico e nessuno dice niente. In questo caso, per esempio, il presidente dell'INPS dovrebbe come minimo alza la manina e di scusate, ma i soldi dei pensionati non si prendono. Invece il presidente dell'INPS li regge il sacco, gli sta reggendo il sacco anno dopo anno, sono già due anni che si attinge a questo nostro risparmio pensionistico, nostro, vostro, quello di tutti i lavoratori, anche di chi ha lavorato un solo giorno, perché lì c'è il 33% del salario pure di quelli che hanno lavorato un solo giorno.
Sono di nuovo Ermanno, ma proprio su queste cose che diceva, che ricordava prima Gino, che ha di nuovo sottolineato Piero, in effetti noi abbiamo la conferma che quello che io chiamavo all'inizio il progetto di deregolamentazione del lavoro non è un errore o uno sbaglio, la stessa non certezza della stabilità della legge denota l'esigenza quindi di rivalutare i rapporti, le contraddizioni che ci sono. Per esempio, ora se sono anche inventate, voi lo sapete, sulla scia della deregolamentazione, della mistificazione, del superamento del precariato, invece nuove forme di precariato si sono inventati, il cosiddetto voucher. Il voucher, per dirlo in italiano, perché non è che se famo, certe volte diventiamo pure dislessici presso ai parole straniere, quindi in italiano significa buono, è un buono che praticamente agisce senza regole e controlli, e quindi lo ha deciso un decreto legislativo 81 del 2015, dove praticamente si consente ai padroni di usare questi buoni, e questo fatto aumenta il precariato e la deregolamentazione del lavoro. Ora, anche se poi la mistificazione, dicevo prima, si basa sul fatto che il governo e l'INPS fanno credere che questi voucher, se non altro, sono un freno al lavoro nero, vogliono tentare di fermare il lavoro nero. Così non è, perché in effetti è come la storia di 80 euro, non è vero che sono dati dal governo, ma sono soldi dei lavoratori che si prendono in anticipo, che nel momento che andranno in pensione, se sono presi questo anticipo, se lo ritrovano di meno nella previdenza. Quindi, per ritornare al discorso, in effetti il voucher che praticamente si prepara di portare un nuovo attacco al salario è soprattutto un elemento che annulla ogni prospettiva per rilanciare la battaglia contrattuale, perché questi qui dicono che fanno uscire il precariato dalla finestra, ma fanno rientrare dalla porta. Il voucher, per esempio, questo magari può capitare ai lavoratori giovani, ai studenti che capitano a fare dei lavori saltuari e gli vengono quindi presentata un pagamento in questo senso. Per esempio, nel 2015 l'INPS ha emesso quasi 115 milioni di voucher, con, lo dicevamo già l'altra volta, un valore nominale pari a 10 euro lordi, quindi 7,5 vanno al lavoratore, il resto dei 2,50 euro coprono i contributi INPS e INAIL e in più una parte della quota resta al concessionario che ti vende il voucher, che ti dà il voucher, che poi magari tu quando arrivai ti danno i soldi in contanti. Quindi i voucher come informazione, praticamente il datore di lavoro li compra dal tabaccaio fino a 2.000 euro e invece se fa la posta può comprarli fino a 5.000 euro. Il lavoratore in un anno può essere pagato al massimo fino a con 7.000 euro. Poi però in effetti il decreto legislativo sta creando le premesse perché il voucher vada oltre, non si fermi soltanto al lavoro occasionale e quindi equivale, diciamo, già possiamo dire che equivale a un lavoro a tempo parziale e quindi significa che stiamo da capo a 12, nel senso che tra l'altro viene usato in tutti i settori e la tendenza che possa crescere è ormai una prospettiva reale, nel senso neanche la prospettiva, perché in effetti sta già avviandosi adesso, anche se sappiamo che un unico imprenditore per esempio non può pagare più di 2.000 euro in un anno allo stesso lavoratore, quindi significa pure questo, c'è proprio il mercato del lavoro, non mi servi più perché non te posso prendere, te ne devo prendere un altro, cioè questo per evidenziare quanto in effetti ormai cresce la mistificazione dei vari governi che si succedono su questa questione. La verità è quella che diceva prima Piero e che dicevano altri compagni, era quello che in effetti invece da fare interventi sulla fiscalità generale si usa sempre ancora una volta l'INPS, si usa ancora sempre una volta i soldi dei lavoratori e questo è chiaro che per fermare tutto questo ci vuole quindi che si rimetta in moto un'inversione di tendenza all'interno di questo paese e noi il nostro compito qui è quello di, oltre che fare un minimo di informazione, è quello anche di sollecitare in tal senso un confronto incontro con chiunque se lo fa sentire e con un confronto incontro che poi deve creare anche le premesse che io lo ripeto continuamente, è quello di andare a creare possibilità per rimettere in moto una sorta di resistenza.
E anche a telefonare alla trasmissione, perché l'andamento della trasmissione, guardate, noi ci potevamo mettere l'anima, il pensiero, certo, la ragione, ma se non telefono, non fate le domande, è sempre una pippa lunga e fastidiosa. Quindi invitiamo tutti quelli che hanno qualcosa da dire, perché se non hanno niente da dire, vabbè, stiano zitti, però quelli che hanno qualcosa da dire alzino la cornetta del telefono prima del cellulare e telefono alla radio Onda Rossa, perché se no qui
il telefono
sì,
ripeti il telefono 49 17 50
ripeti
49
il numero è 06 49 17 50
ok. Allora devo la gada.
Ma io volevo aggiungere qualche cosa, cioè sul valore dei, cioè i voucher sono nati, cioè, soprattutto per i lavori saltuari e quindi potevano svolgere una funzione importante come emersione del nero. Quello che è successo è che la platea si è allargata, per cui quello che era nato secondo me con un disegno positivo è diventato poi andare a coprire tutti gli aspetti negativi, capito?
Per esempio nell'edilizia non si poteva pagare con i voucher, no. Invece adesso c'è
è quello che stavo dicendo.
Se tu
prima potevi assumere un lavoratore o pagavi col voucher per un lavoro saltuario, del giardinaggio o qualsiasi altra cosa, ma se questo voucher è passato adesso a varie altre tipologie di lavoro, che fa? Non fa nient'altro che nasconde il lavoro nero, nel senso che per esempio in edilizia tu c'hai un lavoratore al quale puoi pagare uno o due voucher qualora arrivasse l'ispettore del lavoro, ma tutto il resto potrebbe essere pagato a brevi mano o addirittura non pagarlo affatto coi voucher, perché tu ce l'hai lì a portata di mano nel momento in cui arriva l'ispezione.
Anzi, il voucher praticamente è una scusa.
Sì, diventa una copertura per l'ispettorato. Quindi noi stiamo passando, capito? Cioè, questo non è nient'altro che un elemento ancora che serve a distruggere i contratti collettivi di lavoro. Allora, voglio dire, tutti i governi che si sono succeduti da almeno 30 anni a questa parte non hanno fatto nient'altro che aiutare, secondo le politiche liberiste, i padroni. Cioè, io quello che voglio dire è che lo Stato sociale che c'è stato fino a metà degli anni Ottanta si è trasformato ormai dal 90 in poi in stato assistenziale per i padroni, per i cosiddetti imprenditori, che in realtà sono soltanto dei prenditori. Se noi guardiamo quello che succede per esempio con Jobs Act, Jobs Act che fa? Da 24.100 credo 180 euro in tre anni per poter assumere un lavoratore. Ma se l'imprenditore e l'ideologia del mercato e tutta la proprietà privata funzionassero, il rapporto dice via lo Stato perché voi non siete in grado, siamo in grado noi come imprenditori privati a mandare avanti la società, non avrebbero bisogno dell'assistenza. Evidentemente, cioè, questi sono degli incapaci, stanno soltanto riportato l'orologio della storia a 50-100 anni fa, insomma. Questo è l'aspetto. Poi tant'è vero che con questo marciano anche meno diritti dei lavoratori, perché a tutele crescenti. Cioè, che cazzo significa? Scusate, che cosa significa dal punto di vista del diritto tutele crescenti? Le tutele o ci sono o non ci sono. E in realtà, siccome sono crescenti, non ci stanno. Quindi viene, sta venendo meno. E il diritto e lo Stato sociale. E questo è diventato un paese totalmente reazionario, in cui veramente poi, cioè, è necessario ricostruire un rapporto sociale tra i giovani e gli anziani, e comprende pure quali sono i nuovi meccanismi del lavoro, sul quale poi confligge nuovamente con questo stato di cose. Io credo.
Guardate, la cosa, insomma, l'accenno che faceva Gaetano allo stato sociale, e lo stiamo vivendo in due aspetti particolari che difficilmente vengono presi in considerazione insieme, però stanno avvenendo insieme. Da una parte si attacca le perequazioni delle pensioni, significa che io che sono andato in pensione con 1500 euro, una pensione dignitosa che mi riesce a far vivere liberamente e dignitosamente, no, nel giro di qualche anno divento povero, passo sotto la soglia di povertà. Perché è indubbio che l'aumento dei generi di cui un anziano ha bisogno cresce di prezzo, e se io non riesco a pagarla significa che la mia pensione si è impoverita, no? E questo è un attacco preciso, anche quello è un sacco di risparmi. La sanità, 208 prestazioni che vengono marcate strette perché non vengono fatte dal servizio sanitario nazionale, che sono essenzialmente, poi se ci pensate, queste prestazioni sono tutte prestazioni specialistiche che hanno un grande valore anche, no, di anticipo della malattia, perché gran parte di queste prestazioni servono per capire se la malattia sta arrivando o è già arrivata, a che punto è. Quindi quando tu me le togli significa che mi condanni a morire prima. E guardate che infatti quest'anno 72.000 persone sono morte in più rispetto all'anno precedente. L'altro aspetto è la pensione di reversibilità, quella che prendono le lavoratrici o le donne o i lavoratori che rimangono vedovi, di persone che hanno lavorato e hanno maturato il diritto alla pensione. Sono tutte e due aspetti di diritti maturati all'interno di un sistema in cui lo Stato sociale assicurava attraverso la previdenza pubblica senza spese per lo Stato, che dice bene, perché non c'è attingimento alla fiscalità generale, no, per queste spese bastano i contributi. E qui c'è una cosa che ci dimentichiamo noi di dirla, noi nelle nostre riunioni diciamo sempre che non ci dobbiamo mai dimenticarla di dire, invece poi spesso ci dimentichiamo, perché molti lavoratori non sanno che il 33% del loro salario lordo, no, è destinato alle spese previdenziali. Quindi quando vanno a dire che le pensioni di reversibilità costano troppo per lo Stato, perché lo Stato non c'ha i soldi, perché deve trovare i soldi per difendere i poveri, i poveri è giusto difenderli, ma attraverso la fiscalità generale,
certo,
quella in cui i contributi progressisti dei padroni, progressivi dei padroni, dovrebbero funzionare. Invece parleremo anche di questo, non funziona niente sul piano della tassazione. E allora arrivano a dire che questi soldi della pensione di reversibilità non ci sono, sono troppi e bisogna darli a favore dei più poveri. È proprio la guerra tra i poveri, loro stanno, no, innescando un altro tra i mille meccanismi di guerra tra i poveri. La stessa cosa alle perequazioni. Le perequazioni, adesso voglio lasciare il discorso delle perequazioni per pensare, per farvi riflettere quanto è importante, per esempio, in un momento di crisi come questo, il fatto che ci siano 270 miliardi che vengono erogati sotto forma di pensioni. Sono soldi certi che vanno ai consumi, che vanno all'economia, oltre che ai diritti dei lavoratori. Pensate un po', se andassero tutti agli imprenditori, quanti di questi soldi andrebbero all'isola Cayman, alle speculazioni finanziarie. Quello che abbiamo certezza è che i soldi che vanno ai pensionati si rigettano in una misura anticrisi, perché mettono in moto il meccanismo dell'economia reale. Se io ho più soldi, compro due bottiglie di olio d'oliva invece di una sola, mi pio i kiwi quando ho bisogno.
Non posso parlare.
Vai avanti, vai avanti, allora, non ti distrarre.
Allora, quindi questa funzione delle pensioni anticrisi, mentre tutto quello che sta facendo il governo è pro crisi. Tutte le iniziative di tagliare, adesso c'è la notizia di questo decreto sui ricercatori, tagliano sui ricercatori universitari, tagliano su tutto. Quello è tutto un meccanismo, come il complesso dell'austerità, no? Che serve a deprimere l'economia, serve a deprimere, no, l'economia in generale e le capacità di acquisto e di domanda. Anche se noi abbiamo anche una riserva importante, perché oggi la domanda più importante che si esprime sul mercato è la domanda di cure, la domanda di servizi sociali. Se io penso alla mia vita di anziano, ho bisogno di cose che lo Stato ancora non mi dà come esercizio del mio diritto a vivere una vita dignitosa. O penso a mia figlia che deve mandare il figlio al nido e deve pagare 500 euro. Questo è un crimine. Se voi pensate che ci sono milioni di disoccupati che potrebbero assolvere a questi compiti dignitosamente e con un salario, restano disoccupati, mentre invece altri milioni stanno dall'altra parte e non hanno da esercitare i diritti, non hanno da esercitare una vita dignitosa e libera, perché i padroni, la finanza ha interesse a una società depressa, a una società continuamente conculcata nei propri diritti, che non avanzi richieste, che sia prona ad accettare qualsiasi malversazione che i padroni gli propinano. Quindi il discorso sulle pensioni, oltre ad avere questa, diciamo, doppio fronte, difesa del lavoro per i giovani e difesa dello Stato sociale per gli anziani, c'è anche questa funzione generale, no, di difendere una società rispetto al tentativo di immiserirla, di impoverirla, di lasciare i lavoratori a rango di sudditi, no? In qualche caso addirittura di semischiavitù. Se io penso alla figlia di un mio amico che andava a lavorare alla Conad fino alle 11 di sera, perché stava a doveva mettere i cose negli scaffali, rimettere, ripristinare o lavare per terra, perché gli rinnovavano il contratto 3 giorni dopo, e per cercare di farsi rinnovare il contratto lavorava fino alle 11 di sera. Quella non è una semischiavitù che si è raggiunta. Forse mi dirà qualcuno: no, è schiavitù proprio, era, è intera, non è semi.
La deregolamentazione del lavoro, ormai cominciata, diciamo, dalle politiche dell'euro di Luciano Lama, periodo, vi ricordate?
77.
Che da lì comincia il degrado generalizzato dei diritti dei lavoratori e l'inutilità delle rappresentanze sindacali, perché poi alla fine sono state quelle che hanno seguito tutti i passaggi della regolamentazione. Non è che è avvenuto così, è avvenuto con ogni governo che si alternava insieme con la concertazione alle organizzazioni sindacali. Siamo arrivati a questo degrado che ormai è totale ed ormai è di salito. Una volta ci facevano le lotte, se 8 ore vi sembra un po', che sono state lotte pure dure, pesanti, per pretendere un orario di lavoro che 8 ore a me mi sembrano ancora troppe, per riuscirci ad arrivare a sto livello ci sono stati i morti pure, no? Oggi i giovani accettano le condizioni di lavorare pure 10-12 ore al giorno. Oggi io me la pio, perché tanto se vogliamo cambiare le cose, non con noi cambiano più. Noi ci possiamo narrare una cosa, però se i giovani non piano in mano il proprio destino,
e il destino lo
perdono l'educazione che ci hanno, perché sono troppo educati, non si incazzano. Oggi per far sentire a qualcuno bisogna rovesciare i cassonetti, e non siamo noi che possiamo andare più a rovesciare i cassonetti.
No, guarda, io sono scusa,
e se invece questa generazione, ecco perché sta pensione è così, perché fino adesso forse campano per i diritti conquistati da una generazione. Sta generazione sta finendo, non c'è sta più il papà che gli potrà garantire qualcosa. Dopodiché o ce l'hai o muori. E se non cominci adesso, ecco, perché noi stiamo parlando di pensione, qua siamo 5 pensionati, tutti quanti siamo sopra i 1.000 euro, e già ci guardano e ci sputano in faccia, ammazza, siete ricchi. I giovani, no? Hanno una pensione che supera i 1.000 euro, siete ricchi. Da una parte è pure vero, perché ci sono 8 milioni di persone che sta sotto i 1.000 euro e 4 milioni e mezzo.
Tu dici delle verità, però la cosa
euro. E a salute non c'è più garantita nessuno, perché se c'hai i soldi te curi, se non c'hai i soldi non te curi. Anche col sistema nazionale, perché devi pagare i ticket. Se vai a comprare medicine ce lasci 50 euro a botta al farmacista per le medicine che te danno. Oppure se vai a fare un esame di controllo del sangue e devi fare quasi un mutuo, 100-120 euro. Dico, allora, se questa generazione non si rende conto che c'è, noi non è storia, è chiaro, questi sono nati con i luoghi comuni che gli hanno propinato per 20 anni, non hanno conosciuto la scala mobile, non hanno conosciuto i diritti contrattuali, non hanno riconosciuto niente, non hanno conosciuto, e se credono che quello che gli narra, con la potenza mediatica che hanno messo in campo, con le slide che gli fanno vedere tutte, e non vanno a ricercare, ma che cazzo sta succedendo, questi dicono queste cose e nella realtà poi non le trovano. Oggi c'è questo, io ce l'ho con i giovani che accettano quella ragazza che ha lavorato fino alle 11:30, magari gratis, manco pagati, fuori dall'orario di lavoro, che gli dovevano rinnovare un contratto che non arriva a 1.000 euro. Contemporaneamente, per potersi affittare una casa, questa se ne deve mettere in palio almeno 1.500, oltre i 1.000 euro, per poter pagare un affitto. E no, no, comprarla è proprio un sogno che ormai è proibito. Allora, noi qui lo raccontiamo, diciamo, guarda che voi pagate i contributi come l'hanno pagato noi. Noi un minimo di pensione se l'avevamo raggiunto, no? Anche se con quello che avevamo raggiunto non siamo tranquilli, perché ci continuano a fare svalorizzare. Ma tu che paghi quello che pago io, che ho pagato io, non ci avrai niente, perciò sei precario adesso perché sei giovane. Sarai precario e sfruttato.
Senti, io
nel pieno della vita,
me fai aggiungere,
e sarai un pezzente.
Mi fai aggiungere qualche cosa, nel senso che ascolta, beh, io quello tu dici delle verità. Le verità però vanno secondo me argomentate in maniera più ampia. Io prima all'inizio ho detto che non volevo dilungare sui mezzi, ma certamente i mezzi, perché in qualche modo per far valere i diritti, se si limitano soltanto a rovesciare il cassonetto, io non credo che sia quello. Non va criminalizzata nessun tipo di manifestazione giovanile, su questo non c'è piove, però allo stesso tempo non si può accollare a una responsabilità di questo voto che c'è attualmente, che è un voto di carattere politico e culturale, non si può accollare ai giovani. Evidentemente non abbiamo le nostre responsabilità, e non è la solita scusa. Noi abbiamo oggi abbiamo preso atto, perché facciamo continuamente quel richiamo ai giovani? Perché da vent'anni a questa parte non siamo stati capaci di creare un intreccio generazionale, cioè nel senso non siamo riusciti a passare né sul terreno dell'opposizione conflittuale e propositiva un messaggio chiaro ai giovani. Ma perché? Perché diciamo la verità, ognuno si è narrata come gli pare, sono falliti tutti i tentativi di rilanciare sul terreno politico una qualche resistenza, come non è montato all'interno di questo paese, diciamo la verità, non è montato un movimento che fosse capace da darsi un progetto condiviso. Parliamo proprio chiaro, ognuno di noi seguiva pure a fare lotte sindacali che ha la propria bandierina dalla sigla, e non si riesce neanche a costruire un'unità d'azione. Ora, se ci sono tutte queste difficoltà, che sono anche il bagaglio dei nostri percorsi storici, politici, militanti, poi qualche responsabilità ce l'avevo. E quindi è chiaro che se noi, come la nostra gioventù è cresciuta col mito della resistenza, è cresciuta in una società che doveva essere ricostruita, c'erano quindi possibilità di crescita della società, c'eravamo una condizione più favorevole, nel senso che pure all'interno dei parlamenti c'erano delle opposizioni che si contrapponevano. Poi giustamente ha ricordato te, è cominciata qualche cosa negli anni 77, con gli anni 80, dove praticamente c'è stato oggi diciamo la verità, no? Renzi è una sorta di fascismo gentile, nel senso, perché se usi il fascismo valutandolo al passato dici stai a dire una stronzata, ma è un fascismo gentile nel senso che è il frutto di un compromesso storico fatto in una certa maniera, cioè dove ieri non sono riusciti ieri, ci sono riusciti oggi, e magari forse stanno fuori corso storico quelli che tentano, senza chiarire bene questi termini, quelli che tentano magari da ricostruire processi e progetti d'unità, che però non so chiari su come rapportarsi. Parliamoci chiaro, noi dobbiamo fare un discorso che è di resistenza sociale, di resistenza sindacale e di resistenza sui territori. Noi possiamo qui dire le nostre, ma è chiaro che però se poi qualcuno ci tira i capelli nell'affrontare la questione dei carattere generale, possiamo farlo in un'altra direzione.
Secondo me vale la pena però di sottolineare due errori di cui la nostra generazione si è fatta carica, non dico noi individualmente, ma uno degli errori che non è un errore soltanto materiale, è anche culturale, è la delega, il fatto che noi si è continuata a delegare, no? Organizzazioni, personaggi che erano i nostri nemici, che tiravano la volata e stavano alla nostra testa molto spesso, no? Abbiamo visto manifestazioni che servivano soltanto a consentire proprio quella sulle pensioni, no? Che non è passata al momento in cui l'ha proposta Berlusconi. Quattro mesi dopo l'ha fatta Dini, no? E i sindacati sono guardati bene da contrapporsi a Dini. Hanno accettato e l'hanno promosso, sono stati loro.
Era stato sempre Dini che stava facendo con Berlusconi, poi l'hanno fatto da ministro del tesoro, l'hanno nominato primo ministro, presidente del Consiglio, e la stessa riforma. Ce l'hanno fatta digerire. Ci sono state delle resistenze che sono state represse subito e stroncate,
ammazzate.
Il discorso, quando io parlo con i giovani, perché io vengo da una generazione che io vedevo i giovani seri sopra i 30 anni nelle lotte che si facevano negli anni 70, eri un batusso, erano tutti pischelli. E venivano pure da una bassa cultura, perché c'era poca scolarizzazione. Oggi l'immortacce di Pippo, i giovani sono minimo laureati, minimo, no? Voglio dire, non è che gli serve qualcuno che gli legge le cose,
hai tirato su,
e probabilmente
tu fai parte del ceto medio,
si sono adagiati a delle comodità che se le davano per scontato, e di scontato non c'è niente.
Sì, però
ecco perché dico che
bisogna che facciamo pure i conti con la cultura che abbiamo prodotto, guardate, perché c'è una cultura di cui siamo responsabili, poi passivo, attivi, secondo i ruoli che ciascuno ha giocato, che per esempio ha sempre subordinato la possibilità della creazione dello stato sociale al fatto che c'era il baby boom, che c'era il boom economico, no? Invece io credo che dobbiamo cambiare idea, dobbiamo cambiare il fatto che lo stato sociale è quello che tira sull'economia. Oggi risponde all'unica domanda aggregata presente nei paesi occidentali, che è quella di servizi, di garantiti, molto, non solo di denaro, non solo di retribuzione monetaria, no, è essenziale per ripartire.
Diceva Gaetano,
e quindi,
scusa, diceva Gaetano che è cambiato proprio la funzione dello Stato sociale. Basta pensare che nella crisi del 2008 il governo americano ha tirato fuori 800 miliardi per salvare l'assicurazione e per salvare le banche. Quindi è stato il governo, è stato quindi lo Stato americano. Qui da noi cosa fa? Invece, dicevi prima Benedetto, invece da affrontare situazioni più critiche con praticamente la fiscalità generale, invece attacca il lavoro, attacca il salario, attacca la previdenza. Allora è chiaro che se questo avviene, dice, giustamente tu dici i giovani, e i giovani però qualcuno gli deve dare anche l'indirizzo, nel senso non che si deve mettere sopra i giovani a far capopopolo, no, ma che si deve aprire un confronto per stabilire cosa fare, perché se ripropone la cosa fare domani in questa situazione, tutto qui.
Allora, stiamo per chiudere proprio, è finito il tempo. Ricordo a tutti gli ascoltatori, giovani, anziani, pensionati e no, domani, che è il 24, nella sede dei Cobas a Viale Manzoni 55, c'è una riunione per prevalentemente discutere di come fare e come realizzare i ricorsi per il taglio della perequazione delle pensioni, ma poi lì siamo disponibili, dopo aver affrontato questo problema, ad affrontare tutti gli altri. Vi ricordo ancora il giovedì mattina alle 10, sempre nella stessa sede di Viale Manzoni, le riunioni del giovedì mattina, che sono perlomeno dalle 10 alle 13, qualche volta ci facciamo prendere dalla discussione e andiamo oltre le 13. Tutti i martedì la trasmissione a Radio Onda Rossa, ricordatevi, senza lavoro non c'è previdenza.
E sottoscrivete.
E sottoscrivete tutti, perché qua non è che a Radio Campa, se ci avete, vedeste il microfono che c'ho io, c'ha più pecette lui che io, che ho 74 anni, perché ce n'ha una fatta di scotch bianco, un'altra di scotch trasparente. Si leva la mano, mi crolla a mano, quindi tirate fuori i soldi.
E ricordiamo, allora, per poter tirare fuori i soldi basta fare un conto corrente postale al 61 80 40 01, con una congrua quota della pensione miserabile che ci sta, no? E ci potete aiutare a sostituire, a modernare i microfoni, a pagare le spese, oppure sul sito www.ondarossa.info, attraverso il sistema online, cliccare su sostieni, c'è la possibilità anche di sottoscrivere attraverso internet. Pertanto l'appuntamento è a martedì prossimo, no? Con un'altra bella libera discussione di pensionati, con la speranza che qualcuno comincia a telefonarci, in modo da sentire pure i punti di vista. E chi telefona? Che sono arrivate le telefonate. Ma se vergognano a parlare, ma chi vi vede? Dai, dovete parlare come vi viene, state là, non vi preoccupate che non c'è nessuno che vi magna. Se uno dice una cosa così fuori luogo, è perdonato pure dalla radio. A domenica, a martedì prossimo.
Non importava nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él.
sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.